Giovanni Montanaro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo ultimo romanzo. Giovanni Montanaro, leggo nella risvolta di copertina, è scrittore e avvocato. Ha pubblicato i romanzi La croce di Oninfjord per Marsilio e poi Le conseguenze nel 2009, e quindi per Feltrinelli Tutti i colori del mondo, e poi sempre da Feltrinelli Tommaso sa le stelle e 2 anni fa Guardami negli occhi. Ed oggi abbiamo questo libro intitolato Le ultime lezioni. Giovanni Montanaro, vogliamo partire dall'immagine della copertina?
La copertina è stata scelta ovviamente richiamando alcuni aspetti del libro. C'è un ragazzo giovane, perché è un romanzo che parla di un ragazzo giovane, Jacopo Ferro, che diciamo durante gli anni dell'università si perde un po' e ritrova come appiglio al senso delle cose questo professore di liceo che era stato per lui un po' un punto di riferimento, ma insomma nemmeno un eroe, però insomma qualcuno che faceva seriamente il suo mestiere, che un po' nella confusione del tempo, ecco, gli sembrava un grande pregio. C'è un albero di mimosa, che è il luogo dove, nell'isola di Sant'Erasmo della Laguna di Venezia, dove abita questo professor Costantini, che si è ritirato lì, sta questo professore a guardare la laguna, insieme a una figlia disabile che si chiama Lucia, e con la quale Jacopo, insomma, entra in relazione durante un'estate dell'università, in cui appunto Jacopo e questo professore, che si chiama professor Costantini, si ritroveranno un po' per poi, diciamo, anche perdersi di nuovo dopo che la crescita di Jacopo sarà stata segnata per sempre, ecco, da questo nuovo incontro.
Il professor Costantini era il tipo di uomo che chiunque ha in mente quando pensa a un professore. Quindi è una frase che può raccontare molto di quello che è la figura di professore. Ma il professor Costantini, nella seconda pagina, leggiamo che era più interessato all'eternità che all'attualità. Ecco. Si interessava più delle cose laterali che di quelle centrali, lui che si poneva davanti a tutti in classe, no? E impostava un dialogo più che una lezione. E lui parlava di eroi, di amore, di donne, di morte. Ecco, si diceva tutt'altro, si diceva di noi, leggo, ecco. È un professore che insegnava, ma nel verbo insegnare coniugava questo verbo andando alla radice di questo verbo. Insegnare, cioè segnava dentro i ragazzi. In che modo, Giovanni Montanaro?
Allora, diciamo che io mi sono immaginato questo libro come il libro in cui si parli di una figura che tutti forse abbiamo nella vita, cioè quelle persone che sono dei maestri, dei punti di riferimento, quelle persone dalle quali vogliamo una risposta anche sincera, anche brutale quando siamo in difficoltà. Ecco, quelle figure che soprattutto nella fase di crescita, ma poi in tutta la vita, diventano decisive per fare dei passaggi importanti. E queste figure sono sempre più, forse non rare, ma insomma più difficili da trovare, soprattutto diciamo, lì dove dovrebbero essere, cioè nel senso in chi ci deve insegnare, compresa la scuola, che è molto vituperata, molto in realtà ancora in salute, forse molto spesso non riusciamo, come dire, a immaginarci che un professore ci possa insegnare. Invece è così per molti, nel senso che tanti, leggendo questo libro adesso, mi dicono: il mio professor Costantini era quello di ragioneria, era quello di inglese, era quello di greco, era quello di matematica, perché in fondo, diciamo, c'è questo punto di riferimento che è rimasto un po' la scuola, che è rimasto quel tempo lì in cui si parla delle cose grandi che poi, insomma, nella vita è così difficile applicare. Dall'altra parte, questo professor Costantini affascina molto Jacopo, nel senso che questo romanzo contemporaneo, in realtà, il professor Costantini, la disabilità di sua figlia, sono comunque per certi versi da una parte un grande, come dire, elemento di, come dire, di vicinanza, dall'altra gran parte della classe di Jacopo poi insomma avrà un rapporto anche conflittuale con questo professore, che appunto non è un professore da attimo fuggente, non è un professore trascinante, non è un professore solo e soltanto iperaffascinante, è un professore serio che fa bene il suo mestiere e a Jacopo questo pare una grande, come dire, pare veramente una grande, un grande merito, ecco.
Sì, perché il professor Costantini era proprio esattamente l'opposto di quell'eroismo dei professori. Lui era anche, se vogliamo, apparentemente una persona insignificante, no? A cominciare dal vestire, no? E quindi viveva in modo laterale, non in modo centrale la sua vita, no? E questo gli permetteva forse di avere uno sguardo migliore per capire i ragazzi, per capire la sua classe e per capire anche Jacopo. Questo potrebbe essere veramente, è veramente un romanzo di rapporto tra le generazioni, quando si dice che le generazioni necessariamente devono essere in collisione. Invece qui, Jacopo scopre che c'è un registro che deve essere messo a posto e c'è una sintonia tra le due persone. Jacopo che si iscrive a economia e commercio quando non ha molta intenzione, ma dice che, se ricordo bene, l'economia è l'epica del mondo di oggi e questa me la sono sottolineata parecchio. Perché Giovanni Montanaro? Perché questo romanzo ci fa pensare anche, chiuso il libro, a quello che è il mondo di oggi. Perché l'economia oggi è la nostra epica?
Io ho cercato di tratteggiare, diciamo, un personaggio che non ha niente di autobiografico, ma che raccoglie un po', diciamo, le esperienze delle persone che ho intorno a me, perché dopo altri romanzi che lei ha citato poi all'inizio, in cui ho parlato, come dire, dell'unico anno di cui non so nulla della vita di Vincent van Gogh, in cui ho parlato della Fornarina di Raffaello. Mi sono molto avvicinato, ovviamente, essendo un romanzo ambientato a Venezia in questi anni, che è la mia città e quindi diciamo il mio mondo, mi sono molto avvicinato a quello che ho intorno e quindi ho scritto, credo con sincerità, o certamente così e voglio, di quella che è la mia generazione, che, come dire, nata con anche una forte vocazione, diciamo, di natura culturale, poi spesso ho avuto accesso a mestieri borghesi, come per carità è sempre stato, e tra tutti questi mestieri borghesi, io non faccio questo perché faccio l'avvocato, ma insomma la prospettiva di una carriera nel mondo dell'economia londinese, dove poi Jacopo finirà, è certamente uno dei più, come dire, dei più interessanti, appetibili, e dall'altra parte anche uno di quelli dove si possono fare quotidianamente, diciamo, scelte anche etiche o comunque che hanno delle implicazioni forti, in cui insomma Jacopo alla fine riesce a trovare il suo equilibrio. Da questo punto di vista sì, credo che la mia generazione, avendo, come dire, da una parte questa grande, per chi l'ha subita, insomma, questa grande fascinazione comunque per il mondo classico, il mondo, diciamo, liceale, chiamiamolo così nel senso più ampio del termine, e dall'altra parte ha fatto i conti comunque con una situazione storica che per carità certamente non è drammatica, ma che ha grossissimi problemi sia di accesso al lavoro, sia economici, eccetera, e queste soluzioni anche di andare all'estero, eccetera, sono diventate quotidiane. Quindi, insomma, Jacopo fa una scelta borghese, ecco, nel momento in cui fossimo all'inizio dell'Ottocento in un romanzo tedesco di Thomas Mann sarebbe una cosa diversa. Oggi probabilmente è così.
Giovanni Montanaro, questo rapporto tra studente e insegnante, un rapporto veramente molto trasparente, molto pieno di rispetto dall'una e dall'altra parte. Quando tra studente e insegnante non ci dovrebbe nemmeno più essere un rapporto perché la scuola è finita, ma Jacopo cerca un contatto perché forse riesce non tanto ad avere delle risposte, ma a sollevare domande più con il professore che all'interno di casa sua. Ecco, a un certo punto, in un incontro con Costantini, quando lo va a trovare, e Costantini gli pone una domanda importantissima: ma tu, Jacopo, cosa vuoi dalla tua vita?
Credo che Io so benissimo chi l'ha posta a me, non era un professore, insomma, sono state altre persone che per me rappresentano quello che Costantini rappresenta per Jacopo, e credo che siano quelle domande talmente radicali, ma mi ripeto, ecco, su questo forse è anche generazionale, cioè per quanto appunto magari si parli male della scuola, la scuola in qualche modo ha ancora una sua utilità, no? Vado a scuola spesso a presentare i libri, a leggere dai giornali, da quello che si legge in giro, sembra che io entrando in una scuola dovrei solo rischiare di essere aggredito, violentato e squartato. In realtà poi i ragazzi sono sempre gli stessi da sempre, sono sempre puri, puliti, hanno sempre voglia, come dire, di cose grandi che magari gli adulti fanno fatica a dargli. Però è innegabile che insomma in una società in cui il linguaggio pubblico io non lo sopporto più, nel senso che si è completamente imbarbarito, ma senza nessun motivo, passerà, ma per il momento insomma è ancora insopportabile, non si riesce a parlare di politica, non si riesce a parlare di futuro, non si riesce a parlare di niente. È chiaro che siamo in una società particolare in cui le grandi agenzie culturali, religiose sono completamente venute meno, non ci sono più punti di riferimento, diciamo, non c'è più nessuna autorità, che sia Chiesa Cattolica o che sia il Corriere della Sera, intorno alla quale, come dire, ci sia un numero, come dire, di accesso sufficiente per discutere, per crescere per i nostri ragazzi più giovani, che hanno sicuramente altri mezzi, altre cose. In questo deserto, che ha tantissimi lati negativi e un lato positivo, diciamo, di mancanza di ideologia, di retorica, eccetera, è chiaro che queste figure sono ancora più importanti, perché dov'è che ci si forma? Al di là delle esperienze ci si forma con le persone. Allora, dato che le famiglie hanno i loro limiti, li hanno sempre avuti, ma in particolare in questo momento storico, è chiaro che Jacopo, come probabilmente tutti i ragazzi, avrà quei punti di riferimento che gli consentiranno in qualche modo di crescere, di trovare le risposte. E la risposta radicale è una domanda che probabilmente Jacopo non si era mai sentito fare: ma tu cosa vuoi fare della tua vita? Domanda agghiacciante, angosciante, ma anche bellissima.
E forse nemmeno le ragazze con cui lui stava o con cui voleva stare, quella domanda lo ha mai attraversato. E il rapporto con le ragazze, Jacopo, è un rapporto altalenante, come credo la maggior parte, dei ragazzi. E quando finisce un amore, a un certo punto del romanzo, c'è scritto che gli amori finiscono non quando ci si lascia, ma qualche tempo dopo, all'improvviso, ecco, il senso del pensiero rispetto a un amore è importante questo, e l'amore forse è quando non ci si pensa più, effettivamente quando finisce, non quando ci diciamo e adesso ognuno va per la sua strada. Lì forse il pensiero rimane ancora.
Beh, certamente io dico che è come andare, come dire, è come subire un'operazione chirurgica quasi, no? Solo che continua a far male finché a un certo punto, da un giorno a un altro, non si ricomincia a correre perché la gamba non fa più male. In quel momento è finito l'amore, anche se appunto tecnicamente era finito da prima. Jacopo vive anche gli amori come diciamo, si vivono gli amori in quella generazione, come in parte anche della mia, insomma, che io sia poi nemmeno così più grande di Jacopo, ecco. Quindi anche lì sono, come dire, esperienze profondissime in cui, come dire, in questo grande limbo in cui si vive per tanti anni, ormai dopo aver finito la scuola, durante la scuola, in cui insomma prima di mettere la testa a posto, come si diceva una volta, passa un sacco di tempo, ecco, queste donne belle che lo provocano, lo mettono in difficoltà. Per lui sono fondamentali e sono parte di quella crescita anche loro, e diciamo nel momento della crisi che Jacopo affronta scappando all'isola di Sant'Erasmo da Costantini ci sarà anche questa Alice che per lui come sempre a quell'età rappresenta il tutto e poi insomma col senno di poi avrà rappresentato qualcosa, ecco, ma non tutto.
E Alice, che non tornava più da Parigi, ha rappresentato sicuramente molto per Jacopo. Però vedo qui una sottolineatura Giovanni Montanaro e mi scuso per la domanda, però è veramente curiosa questa cosa, di questa ragazza che sedeva sempre al posto in fondo all'aula e si nascondeva dietro una fortezza di libri. Veniva con una nuova amica del collegio, di quelle lombarde chiare che paiono tedesche e possono diventare bellissime la sera. È bellissima questa cosa, di quelle lombarde chiare che paiono tedesche e possono diventare bellissime la sera. Ma che bel ritratto che è stato fatto in due righe, Giovanni Montanaro.
Grazie, nel senso ce ne ho in mente un po' di quelle lombarde chiare, perché sono di mio gusto, come dire, ed è vero che poi no, sono quelle ragazze sempre molto pulite, che sembra trovarle al Duomo di Monza, no, portate via da un dipinto della parete, poi come dire, che di giorno sono già belle di giorno, ma poi di sera appunto non si sa perché, ma esaltano quella pelle chiara, quei tratti chiari, diventano ancora più belle.
E questo libro è fatto anche di libri, questa storia è fatta anche di libri perché il professor Costantini ama la lettura, Jacopo ama la lettura e non può non incontrarsi un interesse, una sintonia, un modo anche di ragionare qui, no? Troviamo persino Kentaruf, che non è considerato tra i classici, uno potrebbe dire leggi un classico, no? E invece no, invece troviamo anche la domanda, aveva letto Kentaruf? Ecco, anche qui c'è un rapporto, Kentaruf ha straordinariamente raccontato il rapporto generazionale e non solo, e quindi come mai Kentaruf può essere preso a modello Giovanni Montanaro.
Ma io credo che, diciamo, questo libro mi rappresenti molto, non solo perché, come dicevo, parla di un ragazzo che ha fatto il mio liceo, parla, come dire, delle mie isole, dei miei spazi, parla ovviamente senza un rapporto diretto dei miei maestri, parla di tante famiglie che io conosco che hanno una ragazza come Lucia in casa, e quindi, diciamo, ha degli elementi profondi del senso della vita. In tutto questo io credo che l'ancora più grande che io ho nella mia vita è la letteratura, cioè nel senso non costringerei nessuno a leggere sotto tortura, ma mi dispiace per chi non lo fa, perché alla fine, diciamo, la più grande salvezza, ecco, da ogni crisi per me è la letteratura, che resta per me il luogo in cui qualsiasi libro io apra in qualche modo mi dà un pezzo della mia vita, ma non per ragioni magiche, ma semplicemente per come sono fatti i libri, no? Che chiedono sempre da parte di chi li legge la sua vita a disposizione, cioè essendo fatti di parole, sono io che le riempio di colori, di emozioni, di tutto quello che non c'è lì dentro. In tutto questo, come dire, ovviamente c'è la componente liceale, l'Ilia dell'Odissea, Manzoni, tutto quello che, come dire, fa la grandezza anche della tradizione, ma ci sono anche le letture che negli ultimi anni per me hanno rappresentato di più, come ovviamente per qualsiasi altra persona. Diciamo come il Costantini di turno che continua a leggere, continua a cercare nuovi pezzi, no? Nuove scialuppe dove ancorarsi, no? E in tutto questo c'è Stoner, che io ho trovato un libro strepitoso, c'è Julian Barnes, c'è Kentaruf, che pur non essendo un classico, come dire, no? Per noi che amiamo condividere i libri senza nessuna patologia, voglio dire, no? Cioè senza per questo rinunciare a vederci le partite di calcio, come fa anche Jacopo, anche il professor Costantini, insomma, per noi che i libri hanno un significato, ovviamente andare a riprendersi, andare a scoprire questi piccoli colossi, insomma, non è solo un grande piacere la letteratura, è anche, come dire, una vitamina continua, una forza continua.
E forse permettono anche di rispondere a quella terribile, bellissima domanda: cosa vorresti fare della tua vita? No? Che il professore fa a Jacopo. E a proposito di questa domanda, forse i libri contengono una risposta. Quando Jacopo riesce, anche se ha un forte timore reverenziale, no? All'inizio nei confronti del professor Costantini, e chiede a Costantini, anche lui fa una domanda straordinariamente importante. Chi vorrebbe che io diventassi? E il professor Costantini, adesso spero di trovare la pagina, il professor Costantini gli dà una risposta non con parole sue, ma con le parole di Albert Camus, se non ricordo male, che sono veramente straordinarie. Eccola qua. Ci pensò e la risposta è stata questa. Ecco, mi piacerebbe che tu fossi come il dottor Rieu della peste, uno che non è che sia un eroe, ma alla fine quando c'è bisogno, fa la cosa giusta. Le ultime lezioni, il romanzo di Giovanni Montanaro, forse si compendiano proprio in queste righe, per raccontare non un eroe, ma uno che alla fine fa la cosa giusta. Ed è questa forse la difficoltà, Giovanni Montanaro.
È la difficoltà, ma credo sia anche l'unico obiettivo che abbiamo tutti noi, che appunto sicuramente non parlo anche per me, non nasciamo magari per andare banalmente, mi scuso la banalità, ma sono in Africa a salvar vite dalla mattina alla sera o in giro per il mondo, però vivendo qui, come dire, ogni giorno abbiamo questo compito improbo di fare scelte, di avere a che fare con persone, e quindi in tutto questo, nel nostro piccolo, sicuramente la differenza tra bene e male, che magari non è su scelte radicali, ma è su scelte continue, diciamo, di cosa facciamo, come stiamo intorno alle persone a cui vogliamo bene, come serviamo le persone che hanno bisogno di noi. Questa credo sia la lezione di Costantini, che, come dire, ha anche questa incredibile, disgraziata tragedia di questa figlia che ama moltissimo e che ha un grosso problema, visto che è completamente, insomma, vittima di un handicap fortissimo, e diventa per Jacopo davvero un grande maestro.
E c'è anche una forma di grande rispetto del padre nei confronti di questa figlia che è gravemente invalida, e lui va a vivere su un'isola, non sappiamo e non lo riveliamo nemmeno se lui va lì per nascondersi o per rendere la vita migliore alla figlia, però c'è un grande amore, come diceva poco fa Giovanni Montanaro, nei confronti di questa figlia. È un amore che passa attraverso anche una pianta, ed è una pianta anche questa che diventa un simbolo, quella pianta di mimosa che in copertina è fuori fuoco con l'immagine del primissimo piano sull'occhio. Ecco, la pianta di mimosa è una pianta simbolo. E poi, senza rivelare come va a terminare questo romanzo, questa pianta si rivela una pianta senza fine, una pianta che può risorgere, ma forse anche qui c'è un altro simbolo, non è solamente una pianta che rinasce in un posto inatteso, forse è anche qualcos'altro.
Sicuramente è tutto, come dire, legato, sono tutte immagini che mi sono venute spontaneamente durante la scrittura, quindi cosa fosse la natura, cosa fosse anche questo corpo di Lucia che alla fine cresceva anche lui quasi come fosse una pianta, no? Nel senso che senza avere la profondità, la capacità di linguaggio, di comunicazione che ha una persona che non subisce la sua sorte, comunque con questo handicap gravissimo, lei cresce, quindi, come dire, diventa donna, è donna completamente. Questo pone delle contraddizioni enormi a Jacopo, che in parte all'inizio non vuole forse frequentare il professore per il timore di avere a che fare con questa ragazza, e poi in realtà anche lui, senza essere un eroe, cioè Jacopo non potrà prendersi carico di questa ragazza più di quello che è necessario, però nel momento in cui staranno vicini, in fondo si diranno molte cose, anche di nuovo tramite quei libri che il professore sotto la mimosa leggeva anche a lei, senza capire bene cosa lei capisse, ma senza mai, come dire, smettere, senza mai rinunciare a provarci ancora.
E quando verso la fine, a un certo punto, ci saranno dei libri, perché i libri seguono questa storia, i libri sono una parte importante, e verso la fine compare un libro, senza rivelare perché, compare il libro di Robinson Crusoe. Ecco, sono giorni importanti per questo libro, perché è un anniversario importante, e quindi questo Robinson anche qui non è un libro a caso, l'aver posto Robinson, perché il nostro Jacopo in sostanza è riuscito un po' a fare quello che ha fatto Robinson, Giovanni Montanaro.
Sì, ci sarà il caso, diciamo, del fatto che appunto Jacopo a un certo punto tra una catasta di libri prende quello. Come dicevo prima, io ho l'impressione che qualsiasi libro avesse preso gli avrebbe comunque parlato di questo, perché i libri appunto hanno questo, che un po' tutti hanno a che fare con noi. anche quando sono molto lontani, molto distanti. Certo è che avere, diciamo, casualmente trovato Robinson Crusoe, come che dir si voglia, ha a che fare certamente con l'isola, ha a che fare col naufragio, ha a che fare con la solitudine, ha a che fare con le radici più profonde. Allora, ecco, pensare che anche una storia come questa possa, come dire, avvicinarsi a quel senso della vita, a quel senso di profondo della vita, ecco, è una mia speranza, insomma, che spero che i lettori in qualche modo trovino nelle pagine che ho scritto.
Prima di salutarci, Giovanni Montanaro, invece, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, che non avevo mai letto prima, che trovo molto bello, con una scrittura invidiabile, e Il mondo fino a ieri di Jared Diamond. Io tendo a leggere sempre un romanzo e un saggio insieme, ecco. Però, caro Lidio, diciamo che se mi chiamavi tra due giorni, visto che poi questo ponte sto leggendo come un forsennato, probabilmente ti avrei dato una risposta diversa, nel senso che...
E certo, perché il ponte...
Ogni tanto si riesce a leggere con un po' di tranquillità.
I ponti servono anche a questo, il cosiddetto brutto tempo serve anche a questo, a prendere un libro e poi cominciare e magari abbandonarlo o magari finirlo, chi lo sa. L'importante è che questa attività venga coniugata in ogni modo, e ripeto, è come dico sovente, che non ci sia quella mania esagerata nei confronti dei libri, perché Giovanni Montanaro poco fa diceva a proposito di Jacopo e del professor Costantini, sì, amano i libri, ma amano anche le partite di calcio, cioè è tutta vita.
Senza dubbio.
Grazie davvero Giovanni Montanaro per il tempo dedicato qui, per Il posto delle parole, per il romanzo Le ultime lezioni, edizioni Feltrinelli. Grazie ancora e buona giornata,
grazie
Giovanni.
Grazie a voi, buona giornata.